Radio Giornale.
Accordo quadro con l'UE, che fare ora? Archiviato il voto sulla libera circolazione, Economy Suisse e sindacati chiedono chiarezza al governo. Il futuro delle nostre relazioni con l'Unione Europea al centro anche della puntata di Modem alle 8.20 su Rete 1. Iniziativa UDC che questa volta dunque non passa e fatica anche in Ticino, ha pesato anche l'effetto coronavirus, dice il politologo Oscar Mazzoleni. Pronti a lanciare un'iniziativa, gli oppositori e gli aerei da combattimento intendono mantenere alta la dopo il sì risicato di ieri, affossata la legge sulla caccia, il no delle città delle U dei cantoni di montagna che ora chiedono idee alternative per la gestione dei predatori. 10 anni senza pagare tasse, il New York Times pubblica la dichiarazione delle imposte di Trump, fake news, la replica del presidente. Dopo il no di ieri all'iniziativa sulla libera circolazione, che di fatto è un sì alla via bilaterale, il futuro delle nostre relazioni con l'Unione Europea resta più che mai incerto. Per Economy Suisse è tempo che il Consiglio federale faccia rapidamente passi avanti nelle precisazioni chieste a Bruxelles sul famoso accordo quadro. Per i sindacati l'intesa sul tavolo è invece praticamente già morta e dicono o si fanno nuovi negoziati o tanto vale lasciar perdere. Da Berna sentiamo Mattia Serena.
Il segnale politico giunto dalla Confederazione è stato ovviamente accolto con piacere da Bruxelles, ma la sostanza non cambia. L'UE vuole che Berna firmi l'accordo istituzionale negoziato nel 2018. Il problema è che questo accordo in Svizzera non piace, non piace la maggioranza dei partner sociali e piace sempre meno anche ai partiti. Clamorose le critiche espresse pochi giorni fa anche dall'ex consigliere federale Johanna Schneider-Ammann, la direttrice di Economy Suisse Monica Rü.
Non sono i partner sociali che ti uccidono, non sono consiglieri federali che sono andati in pensione, è la responsabilità del nostro governo e ci aspettiamo che adesso proceda a questi chiarimenti.
Precisazioni non basteranno, il testo va modificato alla base, ci dice il presidente dell'Unione Sindacale Svizzera Pierre-Yves Maillard. Non vedo come sia possibile forzare l'approvazione di questo accordo perché, viste le forze che dicono che non va bene, sarebbe un fallimento certo e non vedo come potrebbe essere nell'interesse dell'UE, aggiunge Maillard. Tutti ora aspettano le prossime mosse del governo. Ancora Monica Rühl.
Se il Consiglio federale cambia d'idea, ce lo deve comunicare e se fosse un no, ci deve però anche dire qual è l'alternativa.
Un'alternativa per un obiettivo condiviso da tutti, assicurare un futuro stabile alle relazioni con il nostro principale partner commerciale.
Altre reazioni, questa volta da Bellinzona. Il Ticino deve tornare a farsi promotore a Berna di strumenti specifici a protezione del mercato del lavoro. Così i consiglieri di Stato ticinesi Norman Gobbi e Christian Vitta, all'indomani del voto sulla libera circolazione, il Ticino, lo ricordo, è stato l'unico cantone di frontiera ad accogliere la proposta UDC con il 53,1% dei voti. Sentiamo Agata Galfitti.
53,1 è assai diverso dal 68% di 6 anni fa. Allora l'iniziativa contro l'immigrazione di massa venne plebiscitata in Ticino. Oggi il successo è più sottile. Merito di una campagna mirata per il no, ma anche frutto, e lo dicono gli stessi promotori dell'iniziativa, forse di una certa disillusione attorno al tema dei bilaterali, visto come era andata nel post 9 febbraio 2014. E forse proprio dal Ticino potrebbe tornare in auge una proposta già avanzata nel 2016, la clausola bottom-up. Christian Vitta.
La nostra, diciamo, linea è quella di sensibilizzare a Berna sul fatto che non vi è un unico mercato del lavoro omogeneo in Svizzera, ma vi sono differenti realtà regionali che conoscono delle dinamiche anche differenti e quindi bisogna mettere a disposizione dei cantoni degli strumenti da poter attivare nelle situazioni più difficili. E penso che la sensibilità sia crescente anche a livello federale su questa tematica.
D'altronde la pandemia ha insegnato come misure differenziate a seconda delle necessità possano essere effettivamente applicate. Norman Gobbi tuttavia rimane scettico.
In quel momento lì abbiamo avuto grande ascolto, ma poi alla fine la montagna ha partorito un topolino e questo topolino penso sia anche uno degli elementi di disillusione che ha portato molti ticinesi magari a non più votare, non più andare a votare su questo tema, benché sia un tema comunque ancora centrale per la difesa difesa del nostro territorio. Si tratterà di guardare quali misure hanno senso da introdurre, rispettivamente vedere anche l'effetto che avrà l'introduzione del salario minimo in Canton Ticino. Questo è un elemento che vogliamo implementare a favore e tutela del mercato del lavoro, dall'altra parte dovrà anche essere monitorata la sua efficacia.
In Ticino, lo abbiamo detto, la proposta UDC è passata con il 53,1% dei voti, ma stiamo parlando di oltre 15 punti percentuali in meno rispetto alla votazione del 9 febbraio 2014 che raggiunse il 68,2%. E allora come si spiega questo scarto? Ancora Agata Galfetti lo ha chiesto al politologo e direttore dell'Osservatorio della Politica Regionale, Oscar Mazzoleni.
Oscar Mazzoleni, quello di ieri in Ticino è stato il maggior consenso ai bilaterali da 20 anni a questa parte. Quali fattori a suo avviso hanno influenzato questo voto?
Sicuramente è un voto che manda un segnale molto forte sul fatto che non è scontato che cittadini ticinesi votino la stragrande maggioranza in favore di un'iniziativa dell'UDC o della Lega. È un momento particolare sicuramente che riguarda gli effetti della pandemia, ma anche in parte dovuto a difficoltà di mobilitazione dell'UDC e di un certo ritorno degli oppositori, diciamo, a questo tipo di iniziative che in Ticino, ma non solo in Ticino, hanno dimostrato una forte capacità di mobilitazione in questa occasione specifica.
Ha parlato di effetti legati alla pandemia, quali?
Ma innanzitutto il fatto che la campagna è stata molto breve e questo forse non ha aiutato gli iniziativisti a portare avanti i loro argomenti, ma soprattutto ha dimostrato che il Consiglio federale è eccezionale, in grado di chiudere le frontiere, di controllare l'immigrazione, abbiamo visto durante il lockdown. E poi anche importante il fatto che il tema dei frontalieri legato al funzionamento degli ospedali è dimostrato in un momento chiave anche qui della pandemia, del lockdown, quanto siano importanti per il funzionamento, per la quotidianità del Ticino, i frontalieri. Questi aspetti sicuramente non hanno contribuito a favorire l'iniziativa o comunque hanno limitato la capacità dell'iniziativa di fare breccia nell'opinione pubblica.
Adesso banalmente la destra ticinese ha perso il suo miglior cavallo da corsa?
Io non penso che questo risultato chiuda la partita, penso che le forze in campo saranno di nuovo chiamate a rispondere a questo tipo di iniziative, anche perché UDC e la Lega su questi temi ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia principale, i loro elementi identitari sui temi di sovranità, immigrazione, Europa, e quindi non mi aspetto che questa sconfitta fermi queste forze politiche di rilanciare una nuova iniziativa, un nuovo referendum sull'asilo o sull'immigrazione nei prossimi anni.
Oscar Mazzoleni, politologo dell'Università di Losanna. Passiamo alla vera sorpresa della giornata di ieri, il sì risicato ai nuovi aerei da combattimento, 50,1% i favorevoli con 8.600 voti di scarto. Nonostante il successo di misura, Dipartimento della Difesa ed Esercito guardano avanti, anche se non come previsto. I contrari ai caccia alzano infatti la voce e non escludono il lancio di un'iniziativa popolare per bloccare l'acquisto dei futuri jet. Giampaolo Driussi da Berna, cosa significa questo?
I promotori del referendum, quindi Partito Socialista, Verdi e Gruppo per una Svizzera senza esercito, sono inizialmente rimasti sorpresi loro stessi dal risultato così tirato e durante tutto il pomeriggio di ieri ancora non credevano ai loro occhi. Questa sorpresa si è poi trasformata nella consapevolezza di una capitalizzazione politica di quanto fatto, capitalizzazione da spendere ora come mezzo di pressione sul Consiglio federale. Quanto sia realistica l'opzione di un'iniziativa popolare, il cui contenuto andrebbe ancora studiato e per la quale occorrerebbero le classiche 100.000 firme, non lo sappiamo ancora. C'è però un dato di fatto: aver sfiorato la vittoria su un referendum a tratti trasformato dal governo in un voto pro o contro l'esercito è un messaggio che la politica deve in qualche modo prendere in considerazione. Magari ancora nell'ambito dell'acquisto dei caccia, i 6 miliardi sono un tetto massimo, il numero di velivoli non è ancora stato stabilito, il modello verrà in ogni caso scelto a metà del 2021, magari nel futuro prossimo, dicevo, di sicuro nelle scelte a medio-lungo termine riguardanti l'esercito. Dopo il rinnovo della flotta aerea è infatti già previsto quello delle truppe di terra, per cui il governo intende spendere 15 miliardi di franchi in 10 anni, e la pressione politica dei contrari è solo destinata ad aumentare.
E quindi vedremo cosa succederà su questo importante dossier, grazie a Giampaolo Driussi. Altro verdetto di ieri: l'affossamento della revisione della legge sulla caccia. I referendari i referendisti si attendono ora nuove proposte alternative per una gestione del lupo e dei predatori in generale. Nei cantoni montani, più che sui numeri usciti dalle urne, ci si interroga sulla difficoltà di conciliare le proprie visioni con quelle delle grandi realtà urbane. Sentiamo Patrick Colombo.
Il colpo di grazia, facendo pendere la bilancia dalla parte del no col 52%, lo hanno dato i cantoni più popolosi, Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna. I cantoni alpini, al contrario, hanno sostenuto la revisione con percentuali prossime al 70%, come ad esempio hanno fatto Vallese e Grigioni, il cui ministro responsabile del dossier della caccia, Mario Cavigelli, legge in questo modo la spaccatura emersa tra città e montagna.
Più vicini si è ai lupi, più forte si è detto del sì alla revisione parziale della legge di caccia. Io penso che era anche io naturalmente da parte dei cittadini, delle città, delle agglomerazioni un sì per una biodiversità, forse naturalmente anche una ponderazione quale valore ha il lupo in questa domanda di biodiversità.
Altre volte in passato erano venute a galla chiare divergenze di opinioni tra pianura e zone alpine. A Cavigelli abbiamo chiesto se a questo punto è lecito parlare di un Alpengraben.
Sì, infatti è così che ci sono sempre diverse possibilità di mettere in bilancio temi e gli argomenti, li vediamo naturalmente non solamente nel settore per esempio appartamenti secondari o anche questa domanda attuale dei lupi, ma parliamo naturalmente anche della ripartizione dei mezzi finanziari, se parliamo per esempio contributi finanziari per il finanziamento di infrastrutture.
Ora ai cantoni che hanno perso non resta che prendere contatto con la Confederazione per definire i prossimi passi.
Chiudiamo qui la pagina dedicata alle votazioni popolari di ieri in Svizzera. Passiamo all'estero con la bufera sulle tasse di Donald Trump mai rivelate dal diretto interessato. Secondo il New York Times, l'attuale presidente avrebbe versato poche centinaia di dollari in imposte federali da quando è alla Casa Bianca e nulla per molti anni in precedenza. Ma lui smentisce tutto. Da Washington il corrispondente Emiliano Boss.
$750 in tutto pagati come tasse federali nel 2016, l'anno della sua vittoria elettorale, altrettanti l'anno successivo, il suo primo da presidente, e nessun versamento al fisco federale in ben 10 dichiarazioni annuali delle imposte negli ultimi 15 anni. Queste le cifre rivelate in un'inchiesta del New York Times, che sostiene di aver avuto accesso a documenti fiscali degli ultimi due decenni di Trump e delle sue società. Stando a questa ricostruzione, l'attuale presidente degli Stati Uniti per anni avrebbe sfruttato le norme fiscali che consentono detrazioni massicce delle imposte nel caso di perdite strutturali, come è accaduto per le sue imprese, tra cui campi da golf e hotel. Notizie false, ha replicato Trump, che ha costruito di sé in passato l'immagine di un imprenditore di successo, ma che si è sempre rifiutato di rendere pubblici i suoi redditi a causa, sostiene, di una indagine amministrativa tuttora in corso da parte del fisco americano. Un legale della Trump Organization, la galassia che controlla centinaia di società legate al presidente, ha definito inaccurata la versione del giornale, affermando che anche nel 2015 Trump avrebbe pagato milioni di dollari, ma senza comunque smentire i dati relativi ai due anni successivi. Secondo alcuni commentatori, lo scoop del New York Times rischia di giocare a sfavore di Trump nel primo dibattito televisivo contro il suo sfidante democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, in programma domani a Cleveland.
Siamo allo sport ora con David Conti.
Buongiorno, ben ritrovati. Con la vittoria del francese Alaphilippe nella prova in linea è calato il sipario sui mondiali di ciclismo, dove la Svizzera ha ottenuto 3 medaglie, l'ultima proprio ieri grazie al bronzo di Marc Hirschi. Nel calcio di Super League, pareggio 2-2 tra Lucerna e Losanna e vittorie 1-0 del Servette sul Basilea e del San Gallo a Vaduz, biancoverdi a punteggio pieno davanti a IB, Lugano e Losanna, quota 4 punti. In Challenge League, seconda sconfitta per il Chiasso, superato in casa 2-0 dalla Grasshopper, mentre in Italia, in attesa del posticipo Bologna-Parma, ieri sera pareggio 2-2 tra Roma e Juventus. Infine, tra i risultati della domenica, ricordo il passaggio del turno a Roland Garros di Stan Wawrinka contro Andy Murray e le vittorie del francese Quartararo nel Gran Premio di MotoGP a Barcellona e del finlandese Bottas nel Gran Premio di Formula 1 a Sochi.